Non è un dialogo a due, è una giustapposizione di idee di cui ieri, da tanti anni veramente ne parliamo assieme. Ieri abbiamo un po' messo a punto. Claudio, cominci tu?
Assolutamente.
Vai.
Allora, da pochi giorni è uscita una pubblicità della Giochi Preziosi che pubblicizza un nuovo linea di zainetti per la scuola in cui c'è scritto folgore, esercito e un'altra cosa di questo tipo. E il comitato contro la militarizzazione della scuola ha fatto immediatamente la sua protesta, però questo tipo di attività viene da una decisione ministeriale che Crosetto ha preso appena insediato e che ha creato un board di comunicatori per comunicare meglio l'idea della difesa, dando il senso dell'importanza della difesa anche a fini, nella nostra vita quotidiana. In questa prima riunione Crosetto ha detto che la difesa muove tanti di quegli interessi economici, tante di quelle preziosità, crea occupazione, eccetera, eccetera, che assolutamente va promossa e va migliorata la capacità di l'appeal di questo tipo di campo.
Rocco Schiavone, che è un intellettuale di prima categoria che noi tutti conosciamo, quando gli chiedono perché fai il poliziotto, risponde: ero povero e mi serviva uno stipendio fisso.
Sentivo?
Mi serviva uno stipendio fisso. Quindi, noi viviamo, ed è interessante saperlo, in un sistema di diseducazione alla pace in cui forze organizzate, pubbliche e private, Crosetto viene dalla Leonardo, lo sappiamo tutti quanti, fanno un'azione costante e pervasiva di inserire nella nostra modalità di guardare al mondo una visione positiva di una struttura come quella dell'esercito, mi scusino le persone che l'hanno fatto nella loro vita, che è assolutamente è stata utile, abbiamo usato in tante situazioni, ma che copre con la sua organizzazione una capacità che c'è perfettamente nella società civile. Pensiamo alla protezione civile, che non è esercito ma è fatta da volontari, che è diffusa nei paesi, che ieri c'era in piazza a Soriano per controllare la piazza, no? Per cui cose che non sono esercito e che invece essendo fatte dall'esercito portano dentro un messaggio di obbedienza, un messaggio di spegnimento del libero arbitrio. Allora noi davanti a questa cosa abbiamo un tema, no? E mi pare che...
Perché tutto questo ragionamento che Claudio ha fatto si basa su un'idea di razionalità che per noi è stata totalmente condivisa per almeno 400 anni, che è, come già lo sapete, questa razionalità di un fine per ragionare, che si raggiunge per idee distinte, separate, con un obiettivo che io devo raggiungere. Questa razionalità è quella che ci consente di accettare questi discorsi come naturali, con una parola che non c'entra niente, perché non c'è nulla di connaturato alla nostra natura. È un portato di un modo di ragionare che ha retto, come sapete bene, gli ultimi 400 anni. Ciò che propone Edgar Morin, quando parla della necessità di connettere i vari elementi e non, di non ragionare per idee distinte, chiare, separate, è quello di una connessione. L'idea importante in questo caso è che quando lui parla di connessione, disse: questa connessione deve arrivare a congiungere, a connettere l'epistemologia e l'etica.
L'epistemologia e l'etica.
E l'etica. Vorrei notare con un esempio che per me è eclatante, forte, non accettato da tutti, è che Heisenberg, fisico di importanza straordinaria nel Novecento, forse in tutta la storia della fisica, fino al 1944 lavorò nell'isola di Pemondi per migliorare i missili che usavano i nazisti contro l'India. E non trovava nulla di strano che ci fosse da una parte la sua altissima scienza e dall'altra questa connivenza col crimine. Una volta c'era un teologo famoso parlava di Heisenberg. Io dissi al mio amico accanto, dice: ma non ti sembra strano che usare, cioè c'è qualcosa che non va in questa connessione tra il pensiero che noi accettiamo e citiamo senza dubbi, e questo aderire al nazismo? Questo mio amico va da questo filosofo, è uno dei famosi,
non guardare
Mancuso si chiama. Mancuso, lui va e dice: guarda, il mio amico sta dicendo questo. E lui dice: chi è che si permette di mettere in discussione le mie citazioni? E si arrabbiò moltissimo. La cosa finì lì perché non era in grado di controbatterlo. Però per lui era ugualmente accettabile questo. Allora, secondo me, il punto da mettere in discussione è questo che ci indica di Galmore, di non accettare questa scissione tra l'etica, il giudizio e il sapere. Domanda: il sapere viene limitato? Da quello che diceva prima Lorenzo, viene non limitato, viene trasformato, perché si trasforma la nostra metafora con cui guardiamo il mondo. E questo noi dobbiamo fare. È ciò che cerca di fare il pacifismo. Cioè il pacifismo ha il suo compito in quello di trovare questa connessione tra un pensiero razionale, forte, potente e un principio etico con cui non deve essere in contraddizione. Questo nella nostra civiltà manca, questo deve essere modificato. Quali sono le armi che ha il pacifismo per far questo? Secondo me, e secondo anche certe cose che vi dirò dopo, il pacifismo è in crisi perché stanno venendo meno le armi con cui agiva. Faccio un esempio. Gandhi, quando parlava della lotta pacifista contro gli inglesi, aveva uno strumento, che erano i telai con cui gli indiani potevano tessere le stoffe e non comprarle più dagli inglesi. Quando Martin Luther King si muoveva per i diritti civili, aveva le masse che si muovevano nelle piazze degli Stati Uniti e che erano una pressione fortissima, fisica, pericolosa per l'establishment. Attualmente è come se non ci fossero più strumenti per imporre questa visione pacifista. Perché noi, come dire, le manifestazioni che si fanno ora, e lo vedete anche voi, è come se non avessero più fiato, perché la comunicazione passa attraverso un altro sistema che il pacifismo non riesce a usare. E voi pensate, c'è una parola nuova, queste persone che sono, come si chiamano, i convinci, quelli che convincono attraverso
l'influenza.
Allora, questo movimento, questo strumento, che è potentissimo e che fa cambiare le idee anche a persone che non sono del nostro mondo. Il nostro guaio è che questo gruppo si può estendere un poco, Ma io mi trovo sempre a ragionare con persone che dopo tutto mi danno ragione. Come fare a raggiungere? Ce lo siamo chiesti anche nel nostro incontro di giornali. Come fare a raggiungere persone che sono al di fuori di questo orizzonte limitato in cui noi siamo? Negli anni 60, quando c'era le manifestazioni contro per il Vietnam, erano tutte coinvolte, era il popolo che era coinvolto. Chi era allora partecipava sa queste cose. Attualmente questo è venuto meno, è come se fossero venuti meno gli strumenti con cui il pacifismo può dire la sua verità. È un problema che ci si pone e che ci si deve porre, perché sennò ci si illude nel fare discorsi che condividiamo solo tra di noi. È un nuovo modo di essere? Certo, è un nuovo modo di essere. La domanda che si pone, il messaggio pacifista si deforma troppo se noi usiamo gli strumenti dei social? Non ho una risposta, però ce la dobbiamo porre. Il mezzo è il messaggio, già lo sappiamo.
Il medium è il messaggio. Sì.
Però è sempre vero. Però posso rinunziare a questo mezzo per lasciare il mio messaggio intatto? O questo messaggio cambia, cioè cambia la metafora con cui vedo il mondo? Che cosa deve rimanere invariante? Questa parola mi richiama a questo incontro in cui è venuta fuori la parola invariante negli ultimi 30 anni del circolo Bezzo. La domanda è la stessa. Che cosa voglio che rimanga invariante? Che cosa è rimasto di invariante nelle trasformazioni che ci sono? Questo io mi devo chiedere. Che cosa voglio che del pacifismo rimanga invariante nella trasformazione che deve avere questo concetto in un mondo dove le relazioni sono totalmente fatte in modo diverso? Ecco, questo è uno dei problemi che nasce da questo convegno, da questo incontro qui, quando noi parliamo di che cosa cambia, che cosa non cambia, e che io penso di poter sviluppare assieme a voi nel futuro. E queste sono le domande da porsi, e domande da porsi su problemi chiave, che è quello della pace e della guerra.
Allora ti rubo la parola per dire.
Ma
io parlo più forte. Allora, chiaramente mi sono andato a riguardare delle cose che avevo scritto dopo il commoventissimo spettacolo che ci ha fatto vedere ieri Gabriella. Sono anche andato a riprendermi dei testi che avevo scritto prima, dopo quando è arrivato il Covid, no? Quando Macron disse siamo in guerra e ci fu tutta questa idea della guerra, della guerra. E perché la questione della guerra e quindi quella della pace è che con la logica della guerra si riduce la superficie della discussione, il senso di quello che è possibile non solo dire ma proprio esprimere diventa molto limitato, cioè ci si trova fatalmente a doversi mettere su uno dei fronti. La pace, la guerra, combattiamo, noi abbiamo combattuto il virus, ma quello che in realtà c'era dietro a tutta quella tragedia era anche la struttura della nostra sanità, cioè noi non forse quello che dovevamo fare era un salto di consapevolezza più che un salto di sicurezza che ci ha chiuso nelle case, no? Perché poi vi ricordate, chiusero addirittura i parchi perché tutti andavano a bere alla fontanella insieme, cioè allora qual è la consapevolezza dell'individuo? Allora, la guerra, la prima azione che fa una guerra qual è? È quella di convincere la propria parte di essere assediata. Nessuno può fare una guerra se non ha convinto tutto il suo esercito che è giusto andare a ammazzare un altro, che c'è un nemico. La prima parte che viene, il primo senso che viene spento è il senso critico di chi deve attaccare. Allora la pace in questo senso, il pacifismo in questo senso, c'ha uno spazio, cioè c'ha uno spazio nel mantenere largo la capacità di esprimere una critica. I pacifisti in questo momento, soprattutto rispetto alla situazione dell'Ucraina, stanno pagando gli avvocati delle varie personalità e attivisti ucraini, bielorussi, russi e lituani, che stanno organizzando l'obiezione e l'imboscamento, come si chiama, la diserzione delle persone che non vogliono fare la guerra, che non ritengono la guerra uno strumento consono per sé e per gli altri. Questa parte qui di ragionamento però è condannata dal sacro dovere di difesa della patria. Allora, che cosa c'è di sacro nello scegliere una posizione che abbiamo parlato fino adesso di congruità dei metodi e dei fini, no? Bateson voleva parlare di sinergie fra il pensiero e chiamava gente di tutte quante le cose. In che modo noi possiamo rispondere a un nostro desiderio di pace senza tradirlo passando attraverso l'attacco e la guerra? Allora, quello che a me interessa mettere in evidenza, e poi tu prendi la parola quando vuoi, è che oggi noi siamo molto più immersi dentro a un sistema di siamo molto più pronti a non vedere l'altro. Gli americani hanno il motto "We the people", noi il popolo. Ma quel noi che è? Nel libro di Alessandro Sforzolini, Il suprematismo bianco, è molto ben descritto che quel noi è il noi dei maschi bianchi protestanti, non è il noi delle persone che abitano negli Stati Uniti d'America. Allora, quanto noi ci abbiamo dei noi parcellizzati? Perché la nostra retorica, la mia retorica, io lavoro nel sociale, la condivisione, partiamo dal noi. Ma questo noi c'ha le donne sfruttate, la sentenza di oggi che ha detto che quella ragazza nigeriana che ha detto che la costringevano a prostituirsi e poteva fare la sciampista e che l'ha scelto perché no? C'ha le donne, c'ha le persone con disabilità, c'ha i migranti dentro. Come è fatto questo noi? Questa riduzione del noi è una preparazione alla guerra, perché il ragazzo bianco che si compra il fucile da guerra, che studia i cap postali della sua regione, che individua in quale distretto della città c'è la maggiore concentrazione di neri e che va lì e spara all'impazzata, c'ha un noi che considera quel pezzo di mondo disumano. Allora, questo prepararci alla disumanità sta dentro a un discorso sulla sicurezza che non nasce con la guerra, nasce col fatto che a scuola, se porti i ragazzini in gita, il senso della responsabilità non è più disegnato come il senso di saper dare una risposta, ma è disegnato come la colpa di chi non ha evitato un errore. Allora, Bateson, quando analizza l'alcolismo, dice che tu non puoi curare con la sobrietà una persona che è nel tempo della sobrietà, che ha la sua difficoltà. Per cui noi dobbiamo, per poter uscire da questa logica, saper denunciare la situazione in cui noi stiamo. Perché se noi, l'ambiente in cui stiamo ci spinge a questo senso di sicurezza e ci spinge a questo senso di disumanizzazione. Allora, i pacifisti, secondo me, hai ragione, sono piccoli gruppi, fanno cose concrete, lavorano per campagne, non sono più forse campagne di massa, sono campagne di attivisti molto specifici. Greenpeace, pacifisti, movimento non violento, Sbilanciamoci, propongono delle soluzioni, ma questa dimensione della comunicazione aperta noi non la vediamo, non c'è.
Questo ci porta a riflettere su che cosa fare. Vorrei andare con una proposta immediata, è stata fatta alcuni giorni fa da Raniero Lavalle alla Versiliana. Perché per uscire da questa afonia, possiamo dire, questa incapacità di parlare di tutti questi piccoli gruppi, che però rimangono piccoli gruppi, Raniero Lavalle fa una proposta, che è questa. Primo punto, l'articolo 11 della Costituzione italiana è inutile se non ce l'hanno anche le altre Costituzioni. Questo è quello che dice lui. Per cui quello che noi ci dobbiamo impegnare non a fare un partito, ma a spingere i partiti d'Europa e del mondo a introdurre nella propria Costituzione un articolo 11 che rifiuta la guerra, eccetera, eccetera, eccetera. Questa è una proposta che, a parer mio, va anche sostenuta da noi, nel senso che diventa una cosa concreta, un movimento che ci impiegherà molto tempo a svilupparsi, ma la storia va per decenni, non va per settimane. Però è un'idea chiara in cui si dice che quello che noi cerchiamo è un discorso che sia globale. Qual è quello che è convincente? Quello che è convincente è che non vale nessun discorso che non sia a livello globale, cioè a livello di territorio mondiale. Quanto ci vorrà? Moltissimo. Però vorrei fare un esempio. Se nel 1810 qualcuno avesse detto a un italiano: guarda che ci sarà un momento in cui qualsiasi italiano, sia che sta in Val d'Aosta, che sta a Siracusa, fa il 112 e chiama i carabinieri e gli arrivano. Nel 1810 sarebbe stata una cosa quasi incomprensibile. Ci siamo arrivati attraverso 200 anni, per cui abbiate un po' di pazienza, abbiamo un po' di pazienza, però l'obiettivo è questo, di arrivare a una Costituzione mondiale. E questa è l'ultima cosa che dice Raniero Lavalle, come idea portante, ma almeno questo qui, come dire, è un quadro, una visione che non sia. Quando noi, questi giovani, spesso si impegnano, ma dicono non abbiamo una visione verso cui andare, io vorrei proporre qui, dicendo, riprendendo questo pensiero, l'idea, la visione che abbiamo è quella di una Costituzione mondiale. Allora il discorso della pace diventa dicibile. Per lungo tempo ci vorranno, certo, però diventa un discorso dicibile. L'altra cosa che bisogna, secondo me, sfatare viene da un discorso fatto da Harari in quel libro che è 21 lezioni per il XXI secolo. A un certo punto dice questo: tutti quelli che mi dicono di combattere per la patria, per la famiglia, per Dio, per la società, per il noi che dicevi tu, sono degli imbroglioni se non rispondono a questa domanda. La patria, la famiglia piange, sanguina, soffre dolore se viene colpita. Ecco, dice Harari, io sono disposto a impegnarmi solo se mi dicono di impegnarmi per uno che soffre, che piange, che sanguina. questo tornare e abbandonare questa idea, tornare alla realtà della singola persona. Io non salvo tutti i bambini del mondo, non amo tutti i bambini del mondo, come diceva Don Milani, io amo questi 4-5 che stanno qua. Allora una piccola cosa sì, ma è estremamente indicativa, perché esce da quegli aloni che hanno, come dire, connestato la razionalità verso obiettivi che di razionale non avevano nulla. Ecco, queste sono due o tre indicazioni qui, una costituzione mondiale, un interessarsi di persone che piangono, sanguinano e soffrono e si rallegrano e possono essere anche contente. Tutto il resto è un imbroglio che copre interessi indicibili.
Sono d'accordo, gli interessi indicibili, cioè sono d'accordo se noi facciamo uno sforzo intellettuale e personale difficile. Riprendo questo libro che purtroppo non v'ho portato, Suprematismo Bianco. La copertina di questo libro sono tre teste rasate che Alessandro Sforzolini Scassellati, o Scassellati Sforzolini, non mi ricordo. Vien dal mare. Alessandro Scassellati, che è un scrive per Attac, lavora, è un attivista, diciamo, colto, importante. Questa immagine, no? Suprematismo bianco, e te vedi tre teste rasate, che ti dà l'idea del nazi skin, ti dà l'idea di qualcuno cattivo, insomma, della curva sud, diremmo a Roma. Laziale.
Ovviamente.
Curva nord, perdonate la mia ignoranza. E però non è così, perché il suprematismo bianco è la bambina che va in bicicletta nel giardino, nella strada del sobborgo americano. Suprematismo bianco è mia figlia che gira per il Pigneto a 8 anni perché tanto a lei non gli fa male nessuno. Suprematismo bianco siamo tutti quanti noi che siamo difesi senza saperlo e forse addirittura senza volerlo. Il 64% delle azioni militari italiane all'estero difende gli asset fossili che noi abbiamo nei diversi paesi dell'Africa e dove stanno. I nostri soldi stanno a pagare delle forze armate in paesi dai quali vengono cacciati perché nelle paludi del Sud Sudan ci stanno le nostre trivelle che sporcano l'acqua, inquinano le paludi e impediscono. Quella gente che da lì va via perché non ci può più sta, viene da noi e noi paghiamo la Libia perché li tenga nel deserto. Allora, noi qua, oggi, nome per nome, siamo protetti dal sistema di difesa del suprematismo bianco. Rendercene conto non ci può far diventare dei penitenti col cilicio, però ci può far capire quanto Fridays for Future, ultima generazione, questa nuova parola, l'intersezionalità delle lotte, alle quali è stata aggiunta il patriarcato come corpo verso il quale fare una lotta in maniera collegata all'ecologia, alla pace e al sistema di produzione, è qualcosa di cui noi ci possiamo occupare. Cioè questo circolo rispetto a questi temi ha delle idee, delle sensibilità, delle soluzioni da discutere, da affinare, ma da mettere a disposizione. Perché la prima cosa che tutti questi sistemi impediscono per poter continuare è la affrontare la complessità. Quando prima Lorenzo ci ha detto il contesto, quello pertinente è a misura dell'osservatore, la prima cosa di cui su cui siamo abbacinati è che i contesti sono parcellizzati. Nessuno di noi vede quell'arco largo di contesto di cui parli Serena nei tuoi scritti, no? In cui queste cose si collegano, e quindi pensiamo che siano temi diversi, ma questo non è così.
Questo discorso dei contesti diversi, ci porta un passo avanti nella discussione sul pacifismo. Prima osservazione, sono 2 anni che c'è la guerra, l'arma atomica non è stata usata. Osservazione di Lavalle e di Domenico Gallo, che qualcuno di voi conosce. Questo fatto toglie un'arma potente al pacifismo e induce a pensare che questa umanità, non altre umanità ideali che ci potrebbero essere state, questa umanità sa convivere con la guerra e la strumentalizza e la usa per il proprio, chiamiamolo così, sviluppo e non progresso. Bene? Per cui il primo punto da dire è questo. Questa situazione di guerra permanente che sembra possibile e accettabile, visto che la bomba atomica non si usa, sono sempre parole di Lavalle, non sono. Invece questa osservazione che faccio io adesso è che ci porta a dire quello che adesso diceva Claudio, che noi vediamo il nostro contesto, ma ce ne sono altri. Tra questi contesti c'è sempre conflitto, perché la vita è conflitto. La pace è nei cimiteri, parole di Francesco I.
La pace
è nei cimiteri. Infatti, questa è la vita è conflitto, ma non guerra. Qual è la differenza tra il conflitto e la guerra? Non ne darò una definizione perché non sono abbastanza non ho approfondito questo argomento, ma un'idea per capirlo c'è, che nel conflitto bisogna andare verso un aggiustamento delle posizioni, dove la parola aggiustamento viene usata con una strana etimologia, di rendere più giusto. Questa etimologia non è vera, la usa Mancuso, che è un teologo interessante. Aggiustevere dal francese si riferisce solamente a cose meccaniche, ma lui gli dà un'interpretazione che è un'etimologia nuova, cioè aggiustamento come rendere più giusto. Allora il conflitto non deve portare alla distruzione, ma deve portare a rendere più giusto. Allora quando noi parliamo, noi siamo la metafora del mondo che c'è, dobbiamo anche chiederci quale metafora vogliamo essere. Domanda ottimistica, noi possiamo migliorare la nostra metafora? Ognuno dà la sua risposta, personalmente penso di sì. Uno dei modi per migliorarla è cambiare il modo di vedere le relazioni che abbiamo tra di noi. Allora, in questo modo dell'aggiustare e rendere più giusto le posizioni che noi abbiamo, forse qui sta la radice di un significativo passo avanti del concetto di pace e del pacifismo che vuole giungere a una pace. Cioè cambia anche il significato di pace, perché il significato di pace è molto importante. Tant'è vero che si potrebbe dire che la scelta non è tra guerra e pace in questo discorso, ma quale pace vogliamo? Perché c'è la pace, conoscete tutti la citazione di Tacito, ne fecero un deserto e lo chiamarono pace. C'è la pace di chi convive con posizioni diverse, eccetera, eccetera. Però in tutti i casi il concetto è tra quale pace vogliamo più che tra pace e guerra. Perché se non c'è una pace giusta, la guerra riemergerà. E questo è un po' il discorso, la conclusione di questo che tu dicevi quando parlavi di questa difficoltà di ritrovarsi con contesti che hanno necessariamente interessi diversi. È questo equilibrio che va trovato del conflitto attraverso un aggiustamento.
Sì, su questa cosa qua, per chiudere, chiaramente ci sono cose che vanno in questa direzione. Un esempio quello che è stato realizzato a Napoli, a Scampia, in un lungo percorso educativo che lavora da tanti anni, gestito dal Mammut, l'associazione Mammut, senza capinare. Il nome viene dalla piazza Giovanni Paolo II, insomma, una grande piazza di Scampia, e qui ci hanno fatto un colonnato più grande di questa sala degli Egizi, e con queste grandissime colonne, e i ragazzini hanno detto: ma che è un mammut? Per cui il mammut è, diciamo, questa struttura. E loro hanno fatto tutto un lavoro per riconnettere scuola e città. Sono anni, 23 anni che stanno facendo questo lavoro. L'ultimo anno ragionamento era sul corpo, il corpo della città, il corpo docente, il corpo dei bambini, come cresce questo corpo, come si mettono insieme educazione e fisicità. E a me questo pezzo qui forse ci può dare qualche indicazione. Faccio però una piccola chiosa. Il nostro sistema produttivo capitalistico, produttivo capitalistico, vede alzare il PIL, la misura con la quale si misura la sua salute, in caso di terremoti, alluvioni, guerre, perché il capitalismo non guadagna, vede aumentare il capitale nei momenti di crisi, di dislivello. Allora, voi vi immaginate per un sistema di questo genere, che si dice sistema, è un continuo invece ruzzolone, un sistema che viene descritto da parole come depressione, crisi, e tutte parole della psicopatologia per quanto mi riguarda. La guerra, che soluzione meravigliosa è? Cioè, per venderci un frigorifero, per farci cambiare macchina, devono farci una pubblicità. Per ridover fare una munizione, basta averla esplosa. Per cui gli stoccaggi dei frigoriferi sono molto più complicati da gestire per il sistema capitalistico che gli stoccaggi di bombe, perché quelli automaticamente si distruggono. In questo contesto in cui siamo immersi, la concentrazione delle decisioni è uno degli elementi fondamentali per la gestione della popolazione. Noi a scuola vediamo un crescente, organizzazione che concentra le decisioni. Con questo lavoro sul corpo, con il mammut, invece si è andati proprio a porre ai bambini delle domande, un mito, sul corpo, e i bambini, con i metodi di Freneti, Don Milani, del testo collettivo, hanno dato le loro ipotesi di verità, e su queste ipotesi di verità gli insegnanti hanno lavorato. Allora, passare da insegnare a apprendere, continuare questa ricerca, continuare questa battaglia, perché il nostro focus sia sull'apprendere. Bateson parla di deutero-apprendimento, no? Di deutero-insegnamento, no? Per cui il tema è: io apprendo, e in questo senso formare sempre di più degli adulti educatori. Degli adulti educatori per me sono gli alloparenti, non sono solo gli insegnanti, non sono solo la gente a scuola, è il mondo adulto che guarda all'umanità in crescita, in modo che loro possano fare spazio a questo non fare, fare spazio a questo saper stare ai bordi di qualcosa che avviene e che io, al quale io creo un contesto positivo perché avvenga a misura di ciascuno. Ecco, questo io credo che sia uno sforzo possibile che porta verso un'idea di pace.
Per continuare il discorso di Claudio, non ci siamo messi d'accordo, però insomma, ci conosciamo un po' di tempo, si pone questa domanda. Chi apprende in questo discorso di Claudio non sono i singoli ragazzi, è il contesto in cui loro vivono. Allora il soggetto dell'apprendimento non è più, e per questo non si parla più di insegnamento, i ragazzi, la classe, è il contesto che si trasforma. Il contesto, quando apprende, non è che dà delle risposte parlate, si trasforma. È questa trasformazione che deve essere il nuovo compito, io continuo sempre a essere ottimista, di quello che noi intendiamo per apprendimento quando vogliamo introdurre l'idea di sistema nell'ambiente dell'apprendimento. Cioè, porsi la domanda come un apprendimento, come tu intendi dire, di questo, ad esempio, del concetto di limite. Chi è che lo deve apprendere? Non solo il bambino, che non lo può apprendere da solo. Lo apprende il contesto, ma questo contesto lo apprende se noi intendiamo, abbiamo una visione sistemica dell'apprendimento, che significa che quell'istituto scolastico e quegli insegnanti sono interrelati con un sistema che si deve trasformare. Questo è lo sforzo che cerchiamo di fare, si è provato a fare, però cambia totalmente il modo di interrelarsi tra di noi e può venire fuori qualcosa che comincia a concretizzare quest'idea di una metafora nuova. È stato detto stamattina, ripreso questo discorso della volontà cosciente con cui noi siamo costretti a agire. Cioè, la volontà cosciente con cui scegliamo un'azione è inevitabile. Per tanti motivi è inutile spiegare, ma ne abbiamo già parlato altre volte. Quello che possiamo fare è introdurre dei correttivi, e uno di questi è l'idea di limite. L'idea di limite però lo possiamo introdurre a livello di contesto, non a livello di singolo, di singola classe o di singolo insegnante. E questo dobbiamo fare. L'ultima cosa con cui vorremmo chiudere, Bezzon che ci dice in tutto questo, del pensiero di Bezzon? Due o tre cose che secondo me vanno richiamate. La prima, l'idea di schismogenesi che è sempre distruttiva, cioè nel confronto, nel contesto, tra i due contendenti, sia che tutti e due agiscono allo stesso modo distruggendosi a vicenda, sia che uno accetti l'oppressione dell'altro, in tutti i casi si va verso la distruzione. Ma Bezzon introduce un'altra idea che usa Chomsky proprio parlando dell'Ucraina, cioè l'idea di cambiare livello di tipologico. Non è il discorso tra tra russi e ucraini, tra europei che sono profondamente coinvolti. Qualche volta sembra che l'Europa stia lì a guardare dando dei giudizi di buon senso. L'Europa è completamente... Il discorso è che, dice Chomsky, non possiamo salvare i bambini ucraini se non salviamo i bambini del mondo. Ecco, questo significa cambiare il livello logico di ragionamento. Ultima cosa che ricaviamo da Bezzon e dalla Margaret Mead è ciò che scrisse la Margaret Mead sul finire del 1942 a proposito di deutroapprendimento. Ricorda Bezzon che quando la Margaret Mead scrisse queste cose era molto preoccupata per il destino della democrazia e della pace nel mondo. Eravamo sul finire del 42, potete immaginare. Lei pensava che il deutroapprendimento, che se guardate bene libera chi apprende dal maestro, fosse una scuola di democrazia e che portasse verso la possibilità di vivere delle relazioni pacifiche tra di noi, perché tale la intendeva per democrazia.